Eileen Steingart ai microfoni di Radio X Extra Live, e oggi si prende un caffè con l'amico Andrea Forges d'Avanzati, artista, docente, oserei dire quasi uomo rinascimentale, rinascimentale, però faccio parlare Andrea, milanese di nascita, sardo come me di adozione da lungo tempo. Racconta un po' la tua storia, della tua infanzia, a come sei arrivato in Sardegna, Andrea.
Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Sergio, Eileen, grazie mille di questo gentile invito. Mi presento, appunto, come ha detto Eileen, mio nome è Andrea Forges d'Avanzati. Il rapporto con la Sardegna è casuale, ma come sempre succede nella vita, niente poi è in realtà lasciato al caso. Io, anche se sono nato a Milano, la mia balia, la mia tata che mi ha dato il latte era sarda, di Sassari, quindi può darsi che questo abbia influito nelle mie scelte successive. Nel 2000 ero a New York, se mi avessero detto che nel 2004 sarei andato a vivere in Sardegna avrei detto impossibile, invece eccomi qua. Sono molto contento di vivere in questa bellissima terra. Il mio percorso, diciamo, di vita in poche parole, nasco come figlio di un architetto, l'architetto Forges d'Avanzati Lorenzo, e di una biologa. E indeciso in questi due saperi importanti, anche lì per botta di fortuna sono entrato nello studio di Bruno Munari, che avevo 8 anni, e lui mi ha insegnato a coniugare insieme la scienza della biologia con l'architettura. Ed eccomi qua.
Andrea, scusa che ti interrompo, racconta ai nostri ascoltatori chi era Bruno Munari.
Ma Bruno era per me stato, come dire, fin da subito un maestro di giochi, in cui io ero molto piccolo. Sono entrato nel suo studio grazie a un sorteggio, selezionato tra veramente molti 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 bambini che erano, diciamo così, riflessivi, oggi si direbbe autistici, in realtà bollati subito con la diversità, ma in realtà negli anni 70 un tipo di bambino di questo genere era riflessivo, ci voleva un bambino, le qualità per entrare nello studio di Bruno erano un bambino che non facesse troppo casino, non troppo aggressivo nei confronti del prossimo, però anche disponibile al gioco e alla comprensione veloce dei meccanismi del gioco senza eccedere in competizione. Questa è un po' la scuola che poi è diventata un po' il mio atteggiamento e il credo di vita, cioè, diciamo, collaborazione senza imposizioni di sé. Adesso non voglio entrare in campo filosofico civile, ma un invito più maggiore verso il rispetto e la coesistenza è fondamentale, essenzialmente, per vivere meglio.
Ma c'è anche, perché ti conosco, c'è anche un aspetto giocoso nel tuo lavoro e nel tuo essere, Andrea, che ti è rimasto o no?
Assolutamente sì, l'ironia di Bruno Munari ha permeato l'intera mia esistenza. E adesso che praticamente sono vicino ai 60 anni, volentieri ritorno ai 6, e quindi continuo a giocare, comprendendo che insegnare qualunque cosa attraverso il gioco è la maniera migliore per fissare il messaggio e fare in modo che si ricordi e si trasmetta.
Per chi non ti conosce, Andrea, di che cosa ti occupi nello specifico? Lo so che non sei pittore, almeno che non, allora, per divertimento, sei scultore, ma racconta anche cosa fai.
Come dicevo prima, poc'anzi, ho unito il sapere di mia mamma biologa con quello di mio padre, in pratica progetto forme naturali. E questo
progetti e realizzi.
Progetto e realizzo forme naturali.
Con le tue manine sante.
Sì, fin da piccolo ho avuto questo. Non è in realtà un dono, perché abbiamo tutti una predilezione nell'attività manuale, solo che con il tempo viene sopita o viene dimenticata. In realtà io ho mantenuto la capacità di toccare, di conoscere, di toccare, di manipolare la materia, e la utilizzo praticamente tutti i giorni. Anzi, se non la utilizzo, se non muovo le mani, se non costruisco qualche cosa per 3 giorni, poi inizio a soffrire, perché è la mia maniera di comunicare e quindi di vivere.
Cosa costruisci? E hai qualche opera a Cagliari che può essere visitata dai nostri ascoltatori?
Allora, a Cagliari le opere che ho sono totalmente private, ancora non ho una, nel corso degli anni sono state tante opportunità di realizzare delle opere qua in città, poi per mille motivi, come potete benissimo immaginare, non sono state realizzate, però in compenso sono state realizzate fuori. Quindi io, da quando vivo qui, dal 2004, ritengo un dovere sacrosanto innanzitutto mostrare al paese che mi dà da vivere, che mi ospita, il mio operato. Quindi prima azione che io faccio, offro in ogni caso le mie nuove idee, prima di tutto alla città. Quindi non temete che sentirete parlare di me, vedrete, avrete occasione in futuro di vedere da vicino del mio operato in maniera tangibile.
Beh, quello che noi dicevamo fuori onda prima di iniziare, io lo dico da architetto perché lo so che nelle opere pubbliche c'è una legge che impone di dedicare il 2% all'arte pubblica. Ti vorrei fare una domanda sull'arte pubblica e la restituzione alla tua città, ma lo facciamo dopo la pausa musicale. Qui a prendere un caffè con l'amico artista Andrea Forges d'Avanzati. Come si diceva prima della pausa, Andrea, volevo tornare al discorso di restituire alla tua città, la città che ti ospita, un qualcosa. L'arte pubblica, io da architetto so che in ogni progetto pubblico dovrebbe essere un 2% dedicato all'arte pubblica. Non viene mai fatto rispettare questa norma, si trovano sempre le vie per ignorarlo, anche perché servono poi le risorse per realizzare le opere. Ma perché gli artisti non si mettono insieme per far imporre questa regola in modo di metterli in grado di restituire e non lavorare gratis?
Grazie mille, Eileen. No, allora, io non userei la parola imporre, ma bensì suggerire. La figura dell'artista è un po' come, diciamo, il ruolo dell'arte in taluni casi, come in città, dovrebbe essere quello di abbellire, impreziosire e arricchire, quindi come un gioiello, come concettualmente parlando. Io ho una vita che lavoro con le imprese edili, con architetti, ingegneri. La collaborazione nasce innanzitutto da una forma di umiltà dell'artista, per il quale si presenta disposto a collaborare senza imporre alcunché, neanche concettualmente. Segue come un musicista che senza pensare, diciamo, non è sempre un assolo di chitarra, va in accompagnamento, quindi ci vuole dalla parte dell'artista il senso di collaborazione. Quindi, lavorando con le imprese, io mi sono accorto spesso in passato, quando parlavo di scultura, la gente si ritraeva, come di arte, qualcosa che spaventa. E ora invece di proporre l'arte in senso collaborativo, cioè di dire: ho studiato tanti anni, so fare tante cose, datemi la possibilità di contribuire e collaborare, senza voler essere a tutti i costi in prima donna o fare l'artista sul piedestallo, lavorando in qualunque applicazione, va bene anche una maniglia, datemi da fare un tavolino, datemi una sedia, datemi quello che volete, ma fatemi lavorare in collaborazione.
Bellissimo. Mi viene da chiederti, proprio anche nell'ottica della condivisione, che mi porta a ragionare sulla comunità, sulla sostenibilità, ma anche tuo passato come figlio di architetto e biologo. Racconta un po' come la sostenibilità si sta sviluppando anche all'interno del campo artistico.
Allora, l'arte reca messaggi, l'arte è comunicazione. Sotto questo profilo è un dovere di tutti noi sostenere dei concetti che siano positivi. Ho la fortuna di vivere qui in Sardegna, questa terra che senza diciamo cadere nell'amore esagerato, però è la terra che ho scelto perché quello che studio principalmente, cioè le forme naturali, per me qui è un patrimonio inesauribile. Quindi quando la mia attenzione si scosta dalla microbiologia, dalle forme vegetali e si concentra sui sacchi di spazzatura, sulle aree di sosta, uno è un messaggio molto positivo, uno è un messaggio molto negativo. Il cambiamento avviene in ognuno di voi, semplicemente amando, rispettando, provando piacere nelle piccole cose, nell'ambiente. L'ambiente credo che oggi sia la chiave di tutto. Qualunque cosa, qualunque messaggio, qualunque comunicazione deve essere finalizzato nei confronti della salvaguardia ambientale.
E questo come si esprime in generale nell'arte e nel tuo percorso di ricerca in particolare, Andrea?
In primis con la celebrazione delle forme naturali, quindi...
Che è stato un costante più o meno per te?
Ma sì, io studio, poi dipende, alcune io sono... Come scultore lavoro su tantissimi fronti, lavoro su così tanti fronti che forse a colpo d'occhio, digitando il mio nome su Google, io stesso ogni tanto così mi fingo di non conoscermi, guardo le cose che ho fatto e non capisco niente, dico vabbè, ma quante cose fa questo, che non capisco se fa maniglie oppure se fa cancelli, ma che cosa fa, che cosa diavolo fa. Allora, in realtà io applico forme, quindi guardo una felce e la applico, come dicevo prima, non solamente in una scultura, in un cristallo, in un qualcosa di sacrale, ma in un qualcosa invece di molto molto piccolo, che può essere un gioiellino, una cosa minuscola. Non importa, secondo me, per un artista fare un'opera in una piazza o andare al Louvre, conta lavorare tutti i giorni il più possibile con onestà, con coscienza e con un filo molto chiaro davanti, che è quello di quello che piace, quello che, ma non quello che piace personalmente o alla gente. È un seguire l'inclinazione propria che porta verso il piacere. Nel mio caso specifico, l'ambiente, la terra.
Ma noi abbiamo parlato, quindi lo so che comunque questa ispirazione dal mondo naturale, dal microscopico al macroscopico e dalla biologia, sì, ti sta portando su una strada che teoricamente si chiama biomimesi, biomimicry, che vuol dire... Allora, spiegalo tu.
La biomimicry è un'invenzione americana. Abbiamo qui Einstein, che, ma risale a 1960, non è una cosa di adesso. In realtà offre tantissimi spunti. Prima di tutto, e per questo è così potente nel mondo, la biomimicry, la biomimesi italiana è, vuol dire biomimesi, cioè imitare la natura, che può essere un'imitazione in senso di studio, ovviamente, sia dal punto di vista delle forme, quindi prendiamo esempio il velcro, che è in realtà la derivazione industriale di quel seme fastidioso che si appiccica ai vestiti, che si chiama l'apola, mi sembra. E l'apola, derivato scientificamente, diventa il velcro. Il velcro è oggi il sistema di chiusura maggiormente usato in senso aeronautico. Quindi potete immaginare il business che sta dietro un'invenzione come quella del velcro, che non arrugginisce, non risente della gravità, della pressione, dell'aria, dei gas. Quindi ogni cosa ha una sua desinenza, che può essere industriale, di business, per questo è così potente. Invece, dal mio punto di vista artistico, è perché nasconde ancora tantissima bellezza che si può scoprire.
Ma tu ti occupi anche del design, questo concetto di biomimesi, come non lo dico in inglese perché siamo in Italia, come si esprime nel design e quali sono le potenzialità per il nostro futuro, il nostro vivere?
Ma da sempre, storicamente, da tempo immemorabile, la natura è stata fonte di ispiratrice di forme, colori e composizioni. Pensate ai frattali, pensate a Fibonacci, all'Art Nouveau, all'organic design. Il design come progetto, secondo me, in senso naturale, ha diverse diramazioni che possono abbracciare tantissime discipline, nell'ambiente medicale, naturale, in qualunque campo. Ci sono le formiche che possono essere dei punti di sutura eccezionali. La tela del ragno è una materia antibiotica. Io ogni tanto mi taglio in laboratorio, mi curo con la tela del ragno. Non lo sa nessuno, ma è la verità.
È incredibile. Andrea Forges d'Avanzadi, per chiudere il nostro caffè ti chiedo se hai un sogno nel cassetto, un'opera che vorresti realizzare a Cagliari in Sardegna, cosa e dove e perché?
Ma un sogno che mi ha sempre affascinato tantissimo è il Museo Subacqueo di Lanzarote. Sono delle sculture di cemento deposte sul fondo del mare ed è una mostra totalmente subacquea. Allora io delle volte penso, abbiamo qua a Cagliari, a Marina Piccola, un sommergibile rosso, no? The Red Submarine.
Sì, not the yellow one.
E sarebbe bello creare anche lì una... non soltanto vedere ovviamente i pesci e l'ambiente sottomarino, ma anche l'arte sottomarina. Ecco, l'invenzione che c'è stata a Lanzarote, secondo me, offrirebbe un grandissimo spunto possibile futuro qui nel nostro parco.
Allora, stanno per realizzare la città della vela, proprio in quel punto lì, il 2% sta lì, bisogna...
Wonderful!
Io dico imporre, non suggerire, perché i suggerimenti sono suggerimenti.
Okay.
Imponiamolo!
Volentieri!
Grazie Andrea,
grazie
Andrea Forges d'Avanzadi, grazie per aver preso il caffè con
grazie
noi.
Grazie a voi.
E alla prossima!